La prima maratona fa ringiovanire di 4 anni. Uno studio ha quantificato i perchi si misura per la prima volta con la maratona, negli anziani l'età vascolare si riduce di 4 anni. L'anno nuovo è iniziato da poco e sicuramente per molti di noi sulla lista di buoni propositi compare la voce andare a correre. Secondo la ricerca pubblicata sul Journal of the American College of Cardiology è davvero un'ottima idea, specie se non avete più 20 anni. Correre una maratona per la prima volta avrebbe infatti numerosi benefici sulla nostra salute, tra i quali diminuire la pressione sanguigna, la rigidità aortica, che aumenta con l'età, e più in generale ridurre l'età vascolare di circa 4 anni. Meglio correre o camminare? La ricerca. Lo studio ha preso in analisi un gruppo di 138 individui in salute, 68 uomini e 70 donne, dai 21 ai 69 anni di età, che hanno corso la maratona di Londra per la prima volta nel 2016 o nel 2017. Gli studiosi hanno esaminato i partecipanti prima e dopo la maratona per determinare se la rigidità aortica fosse curabile attraverso l'esercizio fisico. Gli aspiranti maratoneti potevano seguire un allenamento di 17 settimane disegnato dai ricercatori stessi in preparazione alla corsa, oppure allenarsi per conto proprio. In media, le donne hanno completato la maratona in 5,4 ore, gli uomini in 4,5 ore. Come vivere 100 anni in buona salute? L'aorta ringrazia. Dai risultati emerge una diminuzione nella pressione sanguigna diastolica e sistolica rispettivamente di 4 e 3 mm di mercurio. In generale, la rigidità aortica è diminuita e la distensibilità, ovvero la capacità di gonfiarsi con la pressione sanguigna dell'aorta distale, è aumentata del 9%, l'equivalente di quasi 4 anni di riduzione dell'età aortica. Inoltre, dallo studio emerge che i sarebbero maggiori per gli individui più anziani. Il nostro studio dimostra che con l'attività fisica, in soli 6 mesi è possibile contrastare gli effetti che l'età ha sui nostri vasi sanguigni, spiega Charlotte Manisti, uno degli autori. È molto importante modificare il proprio stile di vita per rallentare i rischi associati all'invecchiamento. Non è mai troppo tardi, come dimostrano i nostri corridori più anziani. La levitazione magnetica per scoprire le droghe. Un nuovo strumento inventato a Harvard sfrutta il fenomeno della levitazione magnetica per identificare droghe e altre sostanze illegali. Per le forze dell'ordine, beccare una sostanza stupefacente non è facile quanto si potrebbe pensare. La maggior parte delle droghe che vengono spacciate, infatti, non sono pure, ma sono il risultato di un mix di diverse componenti, solo alcune delle quali effettivamente illegali. Riuscire a identificarle è fondamentale perché, come si dice, la legge possa fare il suo corso. Siamo entrati nel laboratorio dei carabinieri che analizza gli stupefacenti per sapere cosa contengono le droghe del momento e quali effetti producono su chi le utilizza. Il reportage è nel numero 328 di Focus. Sfoglia l'anteprima online. Una svolta potrebbe arrivare dall'invenzione di Christopher Abrahamson, chimico dell'Università di Harvard, che ha creato uno strumento che sfrutta la levitazione magnetica per separare un mix di sostanze nelle sue componenti, facilitandone l'identificazione. Facile ed economico. Lo strumento ha le dimensioni di un termos e, secondo Abrahamson, costruirlo costa circa $200. Per funzionare ha bisogno di essere riempito di un liquido magnetico, cioè un liquido che in presenza di un campo magnetico si polarizza. La presunta droga da analizzare viene immersa nel liquido, che viene poi stimolato da due magneti posti ai suoi due poli. La loro presenza fa reagire il liquido, che a sua volta spinge le particelle in sospensione verso il centro dell'oggetto. Una persona su 10 presenta tracce di droga sulle dita. Diverse densità. È a questo punto che entra in gioco la differente dimensione delle particelle coinvolte, che tendono ad aggregarsi tra loro e a rimanere in sospensione ad altezze diverse. Quelle con la stessa densità del liquido galleggiano al centro dello strumento, quelle più dense vanno a fondo, quelle meno dense fluttuano verso la superficie. Confrontando i risultati con i valori di densità di droghe conosciute si può stabilire la composizione esatta della sostanza. Non solo, se qualche particella dovesse cadere in un intervallo di valori che non corrisponde ad alcuna sostanza nota, questo potrebbe significare che è una nuova droga sintetica appena arrivata sul mercato, che è fondamentale identificare il prima possibile. pomici e conchiglie, i Neanderthal sfruttavano le risorse marine. Nel sito Neanderthal di Grotta dei Moscerini sono stati trovati utensili ricavati da bivalvi e pietre vulcaniche pescati o raccolti sulla spiaggia. I Neanderthal si avventuravano anche sotto l'acqua, pur di ottenere strumenti appuntiti, taglienti e abrasivi. Uno studio archeologico compiuto presso uno dei più ricchi siti archeologici italiani frequentati da Neanderthal rivela un aspetto poco conosciuto degli antichi cugini, la capacità di pescare non solo le risorse primarie per mangiare, ma anche il materiale più adatto per fabbricare gli utensili di uso quotidiano. La ricerca è stata pubblicata su PLOS ONE. Pescatori provetti. La capacità dei Neanderthal di sfruttare le risorse costiere è stata finora analizzata da un numero limitato di studi. Dati archeologici raccolti in Spagna, Francia e Italia suggeriscono che sapessero pescare molluschi marini e pesci d'acqua dolce, ma la nuova ricerca condotta nella Grotta dei Moscerini, una caverna aperta sulla spiaggia nei pressi di Gaeta Latina, ed esplorata a partire dal 1949, indica che dal mare traevano anche materie prime per la fabbricazione di utensili, come conchiglie di fasolari, molluschi bivalvi che vivono nei sabbiosi, e pietra pomice. La grotta è particolarmente ricca di conchiglie tagliate e levigate a mano risalenti al medio paleolitico, circa 100.000 anni fa, per la maggior parte provenienti da fasolari Callista Chione. Paola Villa, archeologa del Museo di Storia Naturale dell'Università del Colorado e dell'Istituto Italiano di Paleontologia Umana di Roma, ne ha analizzate 171, a giudicare dallo stato di conservazione del guscio e delle incrostazioni presenti su esso, un quarto di esse sembra essere stato recuperato direttamente dal fondo del mare, quando gli animali erano ancora vivi. Le conchiglie rimanenti sarebbero state invece raccolte sulla spiaggia insieme alle pietre pomici trovate nella grotta in abbondanti depositi. Queste rocce di origine vulcanica, utilizzate come oggi per la loro capacità abrasiva, sarebbero arrivate via mare dopo eruzioni sull'isola di Ischia o nei Campi Flegrei, la vasta area vulcanica nel Golfo di Pozzuoli. I bordi arrotondati delle pietre indicano che furono trasportate dalle correnti per circa 70 km fino alla spiaggia alla base della grotta dei Moscerini. I Neanderthal, primi artisti d'Europa. Immersioni mirate. Secondo gli archeologi, la scoperta prova che i Neanderthal nell'Europa occidentale erano in grado di guardare tratti di mare o immergersi nelle acque costiere con scopi ben precisi per raccogliere risorse specifiche anche prima che l'Homo sapiens portasse queste abitudini nella regione. La pratica è risultata più diffusa negli strati archeologici che presentano meno utensili in pietra. Può darsi che i Neanderthal ricorressero alla pesca di bivalvi nei periodi in cui le rocce silicee scarseggiavano, oppure che cercassero appositamente le conchiglie per i loro bordi taglienti e affilati. Messico, scoperto un antichissimo palazzo Maya. Un team di archeologi ha scoperto un palazzo risalente all'antica civiltà Maya, immerso nella fitta vegetazione di Cuyuba a poco più di 2 ore di macchina da Cancun. Il Messico ha concluso il 2019 con una scoperta di notevole importanza, un palazzo dell'epoca Maya risalente a oltre 1000 anni fa e scoperto nel sito archeologico di Cuyuba a appena 150 km a ovest dalla turistica Cancun. L'edificio, che misura 55 metri in lunghezza, 15 in larghezza e 6 in altezza, venne costruito e abitato durante 2 epoche della civiltà Maya, il periodo tardo classico dal 600 al 900 d.C. circa, e il periodo classico terminale dal 850 al 1050 d.C. Un tunnel e una camera segreta sotto la piramide della Luna. Obiettivo, saperne di più. Il palazzo è composto da 6 stanze, come spiegano gli esperti dell'Istituto Nazionale di Antropologia e Storia, INAH, del Messico, e fa parte di un complesso più grande che include 2 locali residenziali, un altare e una costruzione di forma circolare che si ritiene fosse un forno. Gli esperti hanno anche ritrovato dei resti umani e sperano che le analisi forensi possano fornire ulteriori indizi sugli abitanti di Cuyuba. Non conosciamo bene le caratteristiche architettoniche di questa regione a nord-est dello Yucatan, spiega Alfredo Barrera Rubio, uno degli archeologi che ha gli scavi. Per questo uno dei nostri principali obiettivi è studiare l'architettura di Cuyuba. Tesori Maya nella più lunga grotta subacquea. Alberi protettori. Tizimin, il comune al quale appartiene il sito di Cuyuba, ha ceduto ormai gran parte del proprio territorio selvaggio alle coltivazioni e all'allevamento. Cuyuba rimane uno dei pochi luoghi ancora ricchi di flora selvatica, in parte rimossa per permettere gli scavi. Ed è lo stesso territorio dove sorge l'antico edificio che potrebbe aiutarne la conservazione. La riforestazione è un'opzione offerta dall'ambiente, commenta Natalia Tangarifi, una delle restauratrici dell'INA. Una soluzione contro il danno provocato dagli agenti atmosferici è piantare alberi in luoghi specifici affinché proteggano le strutture dall'azione del vento, della luce diretta e di altri elementi. 23 gennaio 2020, Chiara Guzzonato.